Capitolo VIII. I santi amici di Ubaldo. Forma una dolorosa lacuna nelle biografie che scrivevansi dagli agiografi del Medioevo la scarsità di memorie intorno alle persone che furono vincolate d'amicizia a colui di cui essi tessono i ricordi. Eppure l'uomo, più che nell'azione pubblica, più che nell'attività dell'ufficio, più che nella ieratica forma degli atti solenni, è nella vita privata che si caratterizza e si rivela, perché allora è lui che opera, parla, si appassiona, si agita fuori del timore del pubblico giudizio e con maggiore libertà il suo cuore dà corso alle proprie tendenze. E poter conoscere gli intimi amici di un uomo vuol dire poter mettere sotto il raggio libero del sole la più parte della sua vita privata, le sue passioni, le sue aspirazioni, i suoi pensieri, perché è conseguenza di una legge precisa di psicologia umana che l'uomo scelga a consiglieri e da confidenti suoi quelli che rispecchiano i propri affetti ed i propri sentimenti. Gli amici di Ubaldo furono dei santi come lui. Noi certo non possiamo dire di conoscerli tutti, molti sfuggiranno alla nostra indagine, però i suoi biografi ce ne ricordano un buon numero e noi con vero interesse cerchiamo a bozzarne di ciascuno un leggero schizzo per i nostri lettori, perché essi conoscano con quale cerchia di amici Ubaldo aprisse il suo animo. Il primo amico che Ubaldo conobbe nella sua giovinezza e della cui preziosa compagnia poté usufruirne soltanto un anno è il suo predecessore Giovanni di Lodi. Di questa gloria della chiesa ugubina io ho parlato abbastanza, come pure ho a sufficienza lumeggiato il vincolo di amicizia che legava questi due spiriti eletti. Con Giovanni di Lodi noi uniamo il ricordo di un altro priore di Avellana, quello di Pietro di Rimini. L'amicizia di quest'uomo con il giovane priore di San Mariano deve datare forse dai tempi stessi di Giovanni di Lodi. Pietro molto probabilmente era già in Avellana durante il priorato di Giovanni, certo ne fu erede dello spirito e salì al posto di priore claustrale e di generale degli avellanisti nel 1125. Ubaldo ebbe per lui tutta la venerazione che aveva avuto nel passato per Giovanni di Lodi, ed in più circostanze fece appello al suo consiglio. Noi conosciamo come abbia egli spronato Ubaldo a tornare alla sua canonica dopo l'incendio della cattedrale. Era l'amico fedele che dava un consiglio disinteressato, ma più di ogni altro l'uomo santo che additava al suo fratello più giovane la via del dovere. Noi non abbiamo memorie particolari intorno a quest'uomo, però oltre al particolare qui narrato, il vederlo eletto priore di un cenobio così illustre come era quello di Fonte Avellana, a capo di tanti asceti che avevano immolato la loro vita sull'ara delle mortificazioni e delle più austere virtù, è per noi una garanzia non dubbia della sua alta virtù e ce lo presenta per un degno confidente e consigliere del pio vescovo di Gubbio. E in quell'eremo molti dovettero essere gli amici di Ubaldo. Egli godeva ritirarsi là in un santo di porto. Egli amava la compagnia di quegli umili figli di Benedetto con quell'entusiasmo che nasce da una stima profonda e da santa venerazione. L'animo ritirato di Ubaldo sapeva trovarsi felice solo a contatto di anime dispregiatrici del mondo come lui, e quando ne trovava qualcheduna a lei si volgeva con tutto lo slancio del suo spirito. Quindi a Fonte Avellana trovò Ubaldo i più cari compagni. Da Avellana era uscito un monaco per occupare la vicina sede di Cagli, era questi il vescovo Raniero. Egli, oltre che con le virtù, ha coronato la sua vita con il serto del martire. Pare che sia stato innalzato alla sede di Cagli nel 1154, quindi sicuramente era più giovane del suo confratello Ubaldo. Nel 1175, a causa di acri molestie che ebbe a subire per opera di alcuni usurpatori dei diritti della sua chiesa, fu da Alessandro III trasferito alla sede di Spalato, in Dalmazia, resa vacante per la morte del vescovo Gerardo. Là dette esempio delle più elette virtù episcopali. Quando nel 1177 Alessandro III si recò a Venezia per il mare onde incontrarsi con Federico I, egli gli venne incontro nell'isola d'Issa, portando viveri e l'accompagnò sino a Zara. L'anno appresso si recò a Costantinopoli dall'imperatore Emanuele per il bene del suo popolo. Mentre si recava in visita nella sua diocesi e cercava di difendere alcuni beni della sua chiesa invasi dagli slavi, sopraffatto dagli oppressori, incontrò rassegnato la morte del martire Stefano il 4 agosto 1180. L'amicizia di Ubaldo con questo suo santo confratello e futuro martire della Chiesa è a noi testimoniata da due documenti. Il primo è la memoria che noi abbiamo in una sua biografia che, morto Ubaldo, quegli apparve a lui per invitarlo a presenziare i suoi funerali. L'altra, ammesso pure che si voglia tener poco conto di questo documento, è di indiscusso valore. È il biografo Giordano il quale due volte, parlando di lui, lo dice amico del santo e di nuovo aggiunge che la sua amicizia era così intima da poterla raffigurare a quella di Gesù con la famiglia di Lazzaro. Raniero, in maniera tutta intima, assistette il suo confratello Ubaldo nell'ultima malattia. A lui fu riservato l'onore di celebrare il solenne pontificale funebre poche ore prima della tumulazione di Ubaldo. E quando Giordano volle scrivere la vita di questo santo vescovo, per primo fu al vescovo Raniero che si rivolse per chiederne notizie precise. Ecco quindi ancora un santo uomo che Ubaldo ha scelto a suo amico. Ad Avellana Ubaldo ebbe certo un altro amico più giovane di lui, eppure successore suo nella cattedra eugubina, Teobaldo. Ubaldo, parlando di lui, lo aveva designato come l'uomo capace di reggere dopo la sua morte la chiesa di Gubbio. La virtù di quest'uomo era grande, e grande il suo amore per Ubaldo, come risulta dalla bellissima vita che ne scrisse appena succedutogli nella sede e che dedicò a Federico. Non fu presente al funere di Ubaldo, essendo giunto tardi, ma giudicò una visione della pace sorta fra il popolo eugubino l'avere in precedenza alla morte di Ubaldo inteso ripetere da una voce: «Nei suoi giorni si farà la giustizia e sorgerà l'abbondanza della pace». Quando Ubaldo morì, egli era a Iesi. Avuta la funesta notizia, si recò tosto in Gubbio, ma vi giunse solo 4 giorni appresso nel momento in cui il cadavere veniva tumulato. Molti del popolo, appena lo videro entrare, presero a bisbigliare: «Ecco il vescovo». Le voci presero tale autorità che, procedendosi alla nomina, fu scelto appunto lui. Però non fu potuto consacrare causa la grande lotta sorta tra il pontefice e Federico I. Pare che perciò egli si ritirasse ed in suo luogo venisse eletto dalla fazione imperiale Bonatto, suo fratello, ed abate di San Donato di Pulpiano, monastero avellanita di Gubbio. Però Bonatto non ebbe l'approvazione di Alessandro III e nella sede tornò Teobaldo, che la resse sino al 1177, nel qual anno fu trasferito al vescovato di Zara, dove morì santamente nel 1190. Gli scrittori ugubini lo hanno pure onorato del titolo di beato. Ciò non risulta dalla tradizione, ma è pure una prova della stima che egli si è guadagnato per la sua virtù. Sempre in Avellana noi troviamo un umile amico di Ubaldo, un fratello converso che era suo ministro e cerimoniere quando Ubaldo dimorava in quel monastero. Egli lo coadiuvava per cantare giornalmente in quel cenobio la Santa Messa, come aveva la consuetudine far sempre, e per questo egli molto lo amava, multum diligebat, e trovatolo una volta infermo, come narreremo, egli fu subito avvertito dai monaci con la frase del Vangelo «Amicus tuus infirmatur». Ubaldo lo visitò tosto, con premura, e gli ottenne prodigiosamente la guarigione. Fra i suoi confratelli, Ubaldo, due amici, li trovò pure in città di Castello. L'uno fu il vescovo Pietro e l'altro il suo priore di San Florido, Giordano. Entrambi furono uomini degni dell'amicizia di Ubaldo. Pietro fu eletto vescovo 18 anni più tardi di Ubaldo. Pare che salisse la cattedra di San Florido nel 1153. Egli era di famiglia distinta. La sua virtù e il carattere adamantino a noi risulta dal fatto che quando sorse lo scisma di Clemente III contro il legittimo pontefice Alessandro III, promosso e sostenuto dall'imperatore Federico, egli aderì al legittimo papa e preferì essere cacciato dalla sua sede e ritirarsi nell'esilio anziché defezionare dalla disciplina ecclesiastica, quando la più parte del clero castellano aveva aderito al partito imperiale. Per 2 anni egli restò lungi dalla sua sede finché poi, tornato il clero a miglior consiglio, egli riprese il governo della sua chiesa. Egli fu indubbiamente uomo di grande virtù, come lo attesta, oltre il fatto già indicato, la memoria del necrologio della chiesa di San Florido, in cui è commemorato con la frase «Beate memorie Domnus Petrus Castellane Ecclesiae Episcopus», elogio che il cronista riserva solo agli uomini di rara virtù. Pietro fu fra gli intervenuti al funere di Ubaldo. Della stessa virtù ed uomo della stessa tempra di Pietro fu pure il priore della cattedrale di San Florido, Giordano. Egli è il primo biografo di Ubaldo. Questo fatto è per noi una prova che non solo lo conobbe, ma ne fu pure amico, che ad un estraneo nessuno avrebbe affidato il compito di scrivere la vita di Ubaldo. Egli non era degli intimi, ma fu legato certo con lui da un vincolo di santa amistà. Avvenuta la morte del santo uomo, egli venne in Gubbio ed assisté pure ai solenni funerali assieme al suo vescovo. Giordano era probabilmente come Ubaldo di nobile famiglia, come il suo vescovo, anche egli dove subire l'esilio dalla città e dal priorato durante lo scisma di Clemente e restò lungi dalla sua carica per ben 5 anni, finché nel 1167 fu riammesso al posto di priore. È una nuova prova che il biografo ed amico di Ubaldo possedeva un carattere degno dell'amicizia di cui lo onorava il vescovo di Gubbio. Giordano, parlando degli amici di Ubaldo da cui ha attinto notizie per la sua breve biografia, ricorda il priore di San Mariano Benedetto e l'abbate di Camporeggiano Rolando. Del primo noi abbiamo numerose memorie negli archivi di Gubbio, però poco possiamo dire sulla sua persona. È indubitato che egli pure era un uomo di grande virtù, perché Ubaldo non lo avrebbe ammesso a capo della canonica da lui riformata se egli non fosse stato uomo che per la serietà della sua vita, per la sodezza delle sue virtù, per la pietà del suo animo, non avesse garantito di condurre la canonica secondo lo spirito e le esigenze della nuova regola portata da Ravenna. Con il priore Benedetto egli ebbe la più intima amicizia. Di qual famiglia fosse egli, noi non sappiamo. I documenti lo menzionano con frequenza. Abbiamo 2 diplomi pontifici dati a sua richiesta, molte donazioni e contratti. Ubaldo stesso cede a lui per la cattedrale parte dei beni paterni. Fu egli probabilmente l'amico che indusse Ubaldo nella Pasqua del 1160 a recarsi alla cattedrale, quantunque infermo, per celebrarvi il pontificale. Egli fu un degno successore di Ubaldo nel priorato di San Mariano, poiché i biografi ricordano come la cattedrale sia divenuta uno specchio di pietà e di virtù, lode che ridonda ad elogio di Ubaldo, ma ancora ad onore di Benedetto, che come priore stava a capo della stessa canonica. Benedetto ebbe il conforto di essere testimone del grande trionfo con cui fu onorata la memoria di Ubaldo, e quella meravigliosa manifestazione di affetto fu per il suo cuore un vero conforto. Egli restò nel priorato dal 1135 sino al 1175, quindi per il periodo di ben 40 anni. Egli non solo coadiuvò Ubaldo nella direzione della diocesi, ma lo confortò negli anni della sua vecchiaia, lo assisté nelle sue malattie, ne incoraggiò l'esaltazione della memoria. A lui senza dubbio dobbiamo la decisione presa dal capitolo di aver scelto la sepoltura di Ubaldo accanto alle reliquie dei martiri Mariano e Giacomo, l'onore più grande che l'amico potesse riservare alla santità dell'amico defunto. Oltre Benedetto, il biografo Giordano ricorda l'abate di Camporeggiano. Trovasi questa abbazia alla sinistra del fiumicello Assino, sulla via che da Gubbio va a Città di Castello. Questo monastero era un vetusto maniero di proprietà dei Gabrielli. Nel 1057 da Rolando e dai suoi figli fu donato a San Pier Damiano, perché vi erigesse un nuovo monastero. Pier Damiano vi trapiantò un ramo della sua famiglia di Avellana, eppure in Camporeggiano gli avellanisti fiorirono per la loro profonda virtù e spirito di penitenza. Ai tempi di Ubaldo era abate di Camporeggiano Rolando. Noi non avevamo memoria di quest'uomo prima del 1170. Ora, da Giordano, noi sappiamo che già nel 1160 egli era abate del suo convento, e che almeno qualche tempo prima vi era stato eletto. Un'altra memoria ci parla dell'amicizia di Ubaldo con l'abate Rolando. Ubaldo, pochi giorni prima della sua morte, in occasione della sua ultima malattia, chiese ospitalità al rettore della chiesa di San Lorenzo in Gubbio. Sappiamo che la chiesa di San Lorenzo era filiale di Camporeggiano e che un monaco di là la reggeva. Quindi Ubaldo fu alla dimora di un suo amico che chiese ospitalità in quell'ora. Noi non ne conosciamo la ragione, i documenti probabilmente non ce la diranno mai, è però prezioso essere riusciti a conoscere che là egli si trovava fra amici e che di questi uno a lui carissimo era l'abate Rolando e che ivi pure Ubaldo, come nella nuova canonica di San Mariano, trovava un alto spirito di virtù derivato dall'opera e dalle regole istituitevi dal Damiano. Ubaldo restò in San Lorenzo dalla Pasqua sino a pochi giorni innanzi alla sua morte e nei dolori del male ebbe il conforto dell'assistenza di quest'amico virtuoso e Rolando sopravvisse ad Ubaldo ben 34 anni. Egli fu spettatore della canonizzazione e traslazione del santo, uno degli ultimi amici che ebbe il santo e quindi restò un fortunato testimone della sua glorificazione. Fra gli immediati successori di Ubaldo noi conosciamo, oltre Teobaldo, priore di Avellana, Offredo, abate di San Pietro di Gubbio. Se il clero ed il popolo ugubino decisero di eleggerlo, ciò è per noi una prova che egli aveva virtù grandi, per cui degnamente stava fra le persone care al nostro santo. Io non posso accertare che sia stato pure amico, è assai probabile, poiché Offredo, che fu poi vescovo per circa 15 anni, mostrò il maggiore zelo per il bene della sua chiesa, e d'altronde era naturale che gli ugubini eleggessero a successore di Ubaldo persone care al santo e forse da lui additate come meritevoli di reggere la diocesi. Nel territorio ugubino erano altri cenobi molto celebri per la loro vita austera. Importanti pure erano alcune collegiate. Nel clero secolare non doveva mancare buoni sacerdoti. Lì pure Ubaldo avrà avuto persone molto care, ma i documenti non ci riferiscono nulla e noi pure dobbiamo tacere dopo avere sollevato un istante un lembo del velo che nasconde tanta parte interessante della vita privata del nostro santo. Fra le persone illustri del clero, i biografi ricordano pure amici di Ubaldo nel Sacro Collegio. Ne abbiamo già parlato in occasione dell'elezione del Baldassini a vescovo di Perugia. Chi furono essi? Si potrebbe far ricerche intorno a qualche nome o ai cardinali benedettini cui Ubaldo poté essere stato presentato dai monaci di Avellana, ma sarebbe troppo incerta la cosa e preferisco lasciare la questione nell'oscurità in cui l'hanno a noi tramandata i biografi. Ad ogni modo, noi troviamo amici del santo pure alla curia romana. E fra il laicato, non avrà avuto Ubaldo alcun amico? Il suo cameriere, che indubbiamente ebbe gran parte nella propagazione del suo culto all'estero, fu certo un suo amico, scelto fra gli umili. La memoria leggendaria, ma antichissima, che noi abbiamo di questo domestico, ci narra come nell'ultima infermità del santo egli si lamentasse con lui che dopo aver dato tutto ai poveri lo lasciava solo nella miseria e Ubaldo gli avrebbe risposto che come Dio lo aveva aiutato prima lo avrebbe pure sovvenuto dopo la sua morte promettendogli per sua parte un piccolo ricordo. Questa tradizione ci rispecchia quale affetto legasse il cuore del domestico a quello del santo vescovo e come Ubaldo serbasse gratitudine a questi che con lui aveva diviso le fatiche e le privazioni. Con rammarico mi vedo costretto a limitar troppo questo capo. Avrei voluto sorprendere nella forma più intima l'affermarsi di queste amicizie dei buoni con il nostro vescovo, vederli in comunicazioni fra loro per la causa del bene, cooperare assieme al miglioramento degli altri, a sostegno dei deboli, al conforto dei sofferenti. Vederli uniti in una preghiera comune per il trionfo della Chiesa afflitta e bersagliata. Però, senza uscire dal campo della storia né alterarne menomamente le linee, noi possiamo bene immaginarceli e figurare i santi colloqui di questa amicizia che era destinata a spargere fra i popoli esasperati dall'odio e dalle passioni il profumo più puro della virtù e della carità, l'autorevole voce della giustizia del Vangelo.